Cominciamo oggi con una bella storia che Jasmine ci racconta. È la storia con il tema di oggi, quello di confessare e abbandonare i nostri peccati, i nostri errori, perché questo risulta nella vera libertà di Gesù. Quindi prima di Natale prepariamo i nostri cuori per liberarci, per pulirci, per avvicinarci a Gesù in questo modo, confessando e abbandonando. Jasmine.
Il tema di oggi è confessare e abbandonare, prestare attenzione, e che questo risulta nella libertà di Gesù.
Amen.
Confessare e abbandonare risulta nella libertà del Signore. Andiamo.
Guy de Maupassant wrote the story called The Necklace, which tells the sad story of a young woman named Matilda who aspired to be welcomed in big society.
Guy de Maupassant ha scritto una storia intitolata La collana, che racconta la triste storia di una giovane donna di nome Matilde che aspirava ad essere accolta nella grande società.
However, she was the wife of an ordinary French citizen.
Tuttavia, lei era la moglie di un semplice cittadino francese.
One day, Matilda's husband obtained an invitation to attend an elegant ball.
Un giorno il marito di Matilde ottenne un invito a partecipare a un ballo elegante.
The young woman borrowed from a wealthy friend a suitable necklace to wear at the state occasion.
La giovane donna ha preso in prestito da una ricca amica una collana adatta da indossare per questo bellissimo evento, questa grande occasione.
The lovely adornment received many compliments from the aristocracy of the evening. But Matilda lost the beautiful jewelry.
Il prezioso ornamento ricevette molti complimenti dall'aristocrazia della serata, ma Matilde ha perso il gioiello.
Her husband borrowed 36,000 francs, taping every available source.
Suo marito prese in prestito 36,000 franchi, attingendo a ogni fonte disponibile.
He bought a necklace that looked exactly like the one Matilda had worn. Matilda returned this to her friend, telling her nothing of what had happened.
Il marito comprò una collana che era uguale a quella indossata da Matilde, e poi hanno potuto restituire la collana a quell'amica senza dire nulla dell'avvenuto.
For 10 agonizing years, the couple slaved and toiled to pay back the 30,000 francs they had borrowed.
10 anni agonizzanti passarono. I due lavorarono duramente come schiavi per ripagare i 36,000 franchi presi in prestito.
They sold their home, dismissed servants, and lived in a slum in order to pay the fearful debt.
Si vendettero la loro casa, licenziarono i servi e vissero in una catapecchia per ripagare il grande debito.
Each worked at two jobs in a desperate attempt to pay off the debt.
Lavorando anche a due lavori nel disperato tentativo di ripagare il debito.
After it was finally paid, Matilda saw her well-to-do friend one day.
Dopo che il debito fu finalmente pagato, un giorno Matilde vide la sua amica benestante.
She confessed all and revealed the misery she had suffered for 10 years in paying for the replacement.
Finalmente gli confessò tutto l'avvenuto e la terribile miseria sofferta nei 10 anni per ripagare la collana persa.
It was then that her friend, shocked, explained that the necklace Matilda had borrowed was just an imitation. It was worth 500 francs or less, and she was using it only in specific situations.
Fu allora che la sua amica, scioccata, le spiegò che la collana che lei aveva prestato a Matilde era solo un'imitazione, che valeva solo 500 franchi o meno, e che la usava solo in situazioni particolari.
John 3:21. But he that doeth truth cometh to the light, but that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God.
Giovanni 3:21 dice: chi mette in pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Amen.
Alleluia.
Grazie Gesù.
E grazie Signore.
Qui vediamo l'importanza dell'onestà, l'importanza di confessare quando hai fatto un errore. Ho perso la collana, invece di pagare per 10 anni lavorando come schiavi.
Sì, vedi, mancanza di onestà.
Sì.
se fosse stata onesta, e questo non sarebbe successo. Quante tribolazioni attraversiamo perché non siamo onesti. Che il diavolo ci dice, ah, ma se tu confessi, se dici la verità, sai, e sai, perdi di reputazione.
Sembri stupido.
Poi, sai, scoprono che sei un peccatore. Mm-hmm. Ma tanto Dio lo sa già, cos'è che stiamo cercando di fare qua.
Sì.
Alleluia. Sì. Cerchiamo di essere onesti, fratelli.
Amen.
Confessare, abbandonare, deriva nella libertà di Gesù.
Il messaggio è intitolato La libertà del confessare e abbandonare, la libertà del vero pentimento. Credo è un soggetto molto importante, perché io dalla mia vita personale posso dire che ho difficoltà ad andare a un fratello, a una sorella, anche qui nella mia famiglia, nella mia comunità, ho difficoltà ad andare a loro e dire scusami, perdonami, ho sbagliato. Cioè ho quell'orgoglio che sempre trova scuse per me stessa. Perché di solito credo che sono nel giusto, anche nelle minime cose. Sempre do ragioni a me stessa ed è difficile andare a chiedere perdono. Ma quando lo fai, veramente è una liberazione e ti senti più vicina a Gesù e ti fa crescere spiritualmente e ti senti diversa. È un grande passo avanti spiritualmente. Parliamo di questo, la libertà del confessare e abbandonare il vero pentimento.
Grazie, Signore. Amen, amen, amen. Gloria, gloria a te, Signore. Amen. Scrittura, Proverbi, ti ho dato alcune scritture, ce l'hai pronte?
Sì. Pronte.
Pronta. Bene, io direi Proverbi 28, 13.
Proverbi 28,
questa scrittura è poi il tema
13.
Di quello che stiamo per dire.
Chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia.
Alleluia.
Proverbi 28, 13, da memorizzare.
No, che non vi scappi, non vi sfugga. Questa è la scrittura più importante del messaggio che segue. Di nuovo, ripetiamo. Chi copre?
Proverbi 28, 13. Chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia.
Capite? Dice, nessuno mi ha visto. Confessare? No, non lo sa nessuno. Cioè, praticamente stai rinnegando Dio. Mm-hmm. È come dire, Dio non mi segue, Dio non mi vede. Io voglio dire questo, fratellini, che vi trovate in situazioni di peccato. Qualunque cosa, di peccato dico qualunque cosa. E non lo volete confessare perché la persona non lo sa, ma lo sa Dio. Il pentimento è la chiave per mantenere la relazione con il Signore e con i nostri amati. Qual è la chiave? Il pentimento. Siccome pecchiamo in continuazione tutti i giorni, se non ci pentiamo tutti i giorni, siamo sul binario sbagliato, andremo al binario morto. Il pentimento vero deve avere atti di cambiamento. Non si può pentirsi e fare niente a proposito. Quindi il pentimento vero automaticamente fa partire il perdono di Dio, fa partire le sue benedizioni, ci mette la sua presenza, ricominciamo a sentire la sua voce. E guarda, qualcuno ha detto che il cristianesimo senza pentimento non è vero cristianesimo. Gesù ha detto, Luca 17, 3 e 4, mi leggi, c'ho lì uno stralcio.
Luca 17, 3 e 4.
Grazie.
Se tuo fratello pecca, riprendilo, e se si ravvede, perdonalo. Se ha peccato contro di te 7 volte al giorno e 7 volte torna da te e ti dice mi pento, perdonalo.
Va bene, quindi il cristianesimo senza pentimento non è cristianesimo. È inutile andare in giro e dire siamo cristiani se non in continuazione ci pentiamo dei peccati, li confessiamo, e non esiste nella Bibbia il prete confessore. Questa è un'invenzione delle religioni, perché andare lì a ruffianarsi con un prete, a portargli dei soldi in chiesa e lui ti dice quattro Ave Maria e ciao, e quella è una presa in giro per il Signore. Giacomo 5, 16 dice confessate i peccati gli uni agli altri. Io ho commesso adulterio con tua moglie. È pericoloso andare da un uomo e dirgli così, di vedere come gli gira. E se gli gira la maniera violenta, si spera di no, e ti sei mieterai quello che sei minato. E lui deve confessarlo a un prete, che lui non c'entra niente, non gli interessa niente. Cosa deve che gli costano a prete darti 4 Ave Maria di punizione?
Sì. Infatti confessare a un sconosciuto è facile, sinceramente. Io quando vado per le strade e evangelizzo, è facile per me dare testimonianze anche delle mie colpe, dei miei peccati a un sconosciuto per portarlo a Cristo. Quello mi guarda, interessato, si salva, è bellissimo. Ma confessare ai fratelli qui, che mi conoscono da vicino, e umiliarmi davanti a loro è più difficile. Perché io voglio avere una certa immagine negli loro occhi, voglio avere un certo standard che mi guardano bene. Mentre quella persona per strada forse non la vedo mai più, anche se sente tutti i miei peccati, non mi colpisce in nessun modo. Doesn't influence me.
È la sindrome del Facebook, che la persona passa tanto tempo a profumarsi, pettinarsi, sistemarsi, imbellirsi. Quella è una falsità. Tu non sei così. Mm-hmm. Tu sei un ipocrita, un falso, che ti fai vedere così, ma non sei.
Sì.
Ho capito, le persone si conoscono nei momenti di crisi.
Il vero tu lo conosce la tua famiglia che vive con te giorno e notte.
Il vero tu, la tua vera persona si vede nei momenti di difficoltà, nei momenti che ti costa qualcosa, non quando ti metti davanti allo specchio a imbellirti e poi ti presenti in Facebook. Oh, che shock di donna, un uomo scioccante. Sì, ma quello però è un pagliaccio, un imbroglione e un ipocrita. Sì. Il vero uomo e donna lo conosci quando attraversi crisi, sì, difficoltà, quando è difficile perdonare, quando confessi i peccati.
Quindi è facile confessare a uno sconosciuto, compreso a un prete, ma è difficile confessare alla persona to the one you were wrong to.
La persona contro la quale ha fatto del male. Non un prete che è lì, apre il negozio della confessione e aspetta clienti.
Of course.
E lì 4 Ave Marie, quello lì è la messa in scena. Non c'è nella Bibbia questa storia qua.
Sì.
Gesù dice, Matteo 18:15, vai dalla persona in privato,
yeah.
E cerca di vincergli il cuore.
Mm-hmm.
Cerca di umiliarti, ragione o torto, vai a umiliarti.
Amen.
Cosa
vuoi
che gli interessi un prete di darti la solazione? Poi ci sono anche preti che in confessione, quando arrivano queste donne un po' sexy, perdono il controllo. Ma questi preti che andassero a predicare nelle strade, per cortesia. Mm-hmm. Avanti, Angela, cos'è che...
Sì. Voglio dire una storia qui, dare l'esempio di una sorella, si chiama Veronica. E voglio dire la sua storia brevemente, non entro in tutti i dettagli, ma è una grande lezione ed è un bellissimo esempio questa sorella. Allora, è successo che lei con il marito hanno avuto diversi problemi nel matrimonio per via del matrimonio passato di Stefano, il marito di Veronica, perché la ex moglie le hanno creato tanti problemi. E quindi Veronica ha chiesto di fare una chiamata Skype con te, Giuseppe, per ricevere preghiera e anche i tuoi consigli su questa situazione. E lei sapeva che il marito ha tante lezioni da imparare, che deve essere più dedicato, avvicinarsi a Gesù di più, anche se lui ama Gesù, è cristiano vero, quindi... Però ancora pensa tanto al passato e cerca di superare i problemi del passato. E il ricordo della ex moglie che gli crea in continuo problemi. E Veronica voleva fare questa chiamata Skype con te per ricevere quindi aiuto spirituale. E durante la chiamata le cose sono andate in modo diverso di quello che lei si aspettava. Cioè, lei ci racconta adesso come è uscito fuori che lei doveva invece chiedere perdono all'ex moglie di Stefano. Lei doveva umiliarsi, accettare le sue colpe, confessare i suoi peccati.
Ma lasciamo che lo dice lei.
Sì, lo dice lei. E questo ha portato a una grande vittoria nella sua vita. Sì, lasciamo che lo dice lei. È la storia di Veronica.
Carissimi fratelli di Radio Blast, sono Veronica. Volevo condividere con voi questo e inizio questo messaggio così. L'8 dicembre feci una videochiamata con Radio Blast. C'era il fratello Giuseppe, sua moglie Deborah e la dolcissima Angela. Ero io che avevo organizzato quella chiamata per mio marito perché pensavo che il problema fosse lui. E chiedevo aiuto. Invece non fu così. Non entrerò troppo nei dettagli per non dilungarmi. Fratello Giuseppe, che aveva letto attentamente le mie 3 lettere che avevo inviato precedentemente, dove appunto spiegavo la mia vita, in parte quella con Stefano, non si soffermò su quello che avevo scritto, cioè su quello che avevo subito, sulle richieste di preghiera, sulle mie lamentele, ma spinto dal Signore volle correggere una parte a me sconosciuta, cioè chiedere perdono all'ex moglie di mio marito. Beh, sapete, non è stato per nulla facile, infatti. Non è stato per nulla facile, perché il diavolo mi aveva fatto credere che la colpa fosse solo e tutta dell'ex moglie. Ho passato 3 giorni dove pensavo davvero di aver toccato il fondo. Ho pianto, ho saltato i pasti, volevo morire, non c'era nulla di cui importava, nulla aveva più importanza, perché non volevo accettare questa cosa. Ho lottato in quei 3 giorni, lottavo contro la mia mente, contro la mia carne, ero stremata, non ne potevo più. Insieme a me c'erano anche fratello che, chiamato Giuseppino da voi, come radio, e la sorella Noemi. Mi sono stati vicini tantissimo con lo Spirito e insieme a Gesù abbiamo vinto. Nei giorni a seguire preparai una lettera all'ex moglie di mio marito e mentre la scrivevo esaminavo che avevo una parte di colpa molto importante. Più elaboravo la mia colpa, più mi sentivo libera e ricordo che piangevo e mentre le lacrime uscivano, usciva anche la mia rabbia e con la mia rabbia il vero significato di Gesù su quella croce. E da lì la vera rinascita. Ed ecco che arriva un regalo da Gesù. Durante una adunanza, la sorella Noemi e anche altri fratelli, durante appunto questa adunanza, ricevo il battesimo dello Spirito Santo. Non vi dico la gioia ed il calore dentro di me come un fuoco che si accende e sale fino alla punta dei capelli. Ho visto una grande figura di luce davanti a me mentre avevo gli occhi chiusi, che mi metteva la mano sulla testa. Era Gesù che era venuto con infinito amore, nonostante tutte le mie colpe. Senza quel rimprovero da parte del fratello Giuseppe di Radio Blast, io non avrei mai capito dove stavo sbagliando e la mia rabbia e il mio astio non mi avrebbero mai abbandonato e avrei servito Dio a mezzo cuore. Adesso so che è possibile amare anche chi ci fa del male, perché l'amore di Gesù entra dentro di noi ed è più forte di tutto. Io so che a fratello Giuseppe di Radio Blast non è rimasto indifferente alla mia vita e a ciò che ho passato e alle mie richieste di preghiera, però è Dio che ha il controllo di tutto e come dice un passo della Bibbia, tutto coopera al bene per coloro che amano Dio. Io sono grata a Dio per voi fratelli, vi benedico, benedico il Signore, sono finalmente libera e ho ricevuto questo dono meraviglioso dal Signore. E non so veramente come ringraziarvi, ringraziare tutti, anche i fratelli d'Italia. È davvero un grande abbraccio. Vi voglio un mondo di bene. Che Dio vi benedica.
Grazie Veronica, bellissimo, bellissimo come hai presentato questa situazione, come hai confessato tutto, come ti sei liberata. Grazie Gesù. Si vede che ami il Signore davvero. Dio ti benedica. È stato il momento più difficile della tua vita perché hai dovuto umiliarti davanti alla tua nemica, però nello stesso tempo questo è il passo più grande nella tua crescita spirituale, il salto più grande che hai mai fatto nella tua relazione con Gesù. Quindi vale la pena.
Grazie Signore. Gloria al Signore. Alleluia.
Amen.
Grazie Veronica. Sì, mi rendo conto e mi dispiace che non ho potuto soffermarmi, non ho potuto, diciamo, parlare molto della sofferenza che hai passato. Però io sentivo dal Signore che quello lì, che il bandolo della matassa eri tu, non era il marito. Perché il marito lo vedevo, diciamo, con grande amore e compassione verso la sua ex.
Pentito, sì, era più pentito.
Cioè lo vedevo abbastanza spezzato, perché è una situazione che è ormai, tanti dettagli che non voglio entrare, perché non sta a me confessare i tuoi peccati e le vostre colpe, eccetera, non sta a me. Però sono contento che voi lo state facendo.
Amen.
Quindi non voglio entrare nei dettagli, però è una situazione che diciamo, è più o meno impossibile poter tornare indietro. Ci si è creata una situazione nuova che non si può tornare indietro. Allora a questo punto bisogna cercare di, sai, come quando c'è un incidente di macchina e la macchina è sfasciata, quello è ferito, quell'altro, eccetera. E allora, cioè, bisogna cercare di salvare il salvabile. E il salvabile è che qui, diciamo, la frittata è fatta e tornare indietro non si può. Perché perché ci sono appunto altre terze situazioni di terze persone, eccetera. E allora il Signore ha mostrato che sei tu che dovevi iniziare a dare l'esempio di confessare, di cambiare, di accettare, di confessare. E lo hai fatto e hai dato anche la prova di chiedere scusa alla ex moglie del tuo attuale compagno.
Sì, ha scritto una lettera bellissima che l'abbiamo letta anche noi, veramente dal cuore. E anche sì, dando la gloria a Gesù. Gesù mi ha insegnato a chiedere perdono, Gesù mi ha mostrato che io ho sbagliato. Quindi veramente dalla gloria a Dio.
Sai, non è tanto chi è che ha sbagliato di più, chi ha sbagliato di meno, perché siamo tutti peccatori e la persona che non ha peccato, la persona che non ha commesso adulterio, la persona che non ha, però quella persona lì, dato la situazione ideale, sarebbe lo stesso, anche peggio. Infatti Paolo nel Nuovo Testamento, Paolo si mette a livello dei peccatori, figli dell'ira, figli del peccato, eccetera. E quindi se Paolo, anche lui, si mette a quel livello che lui prima di Cristo era come gli altri, peggio degli altri, anche noi non dobbiamo stare qui a misurare io c'ho mezzo peccato meno di te o di più. Quindi quello lo lasciamo nelle mani di Dio. Quindi che tu sia la più peccatrice o la meno peccatrice, cioè qui si entra un territorio da dove non si esce, cominciamo a tirare fango uno all'altro e non c'è più speranza. Allora cosa bisogna fare? Bisogna fare che io mi sono trovato, non mica la prima volta, tantissime situazioni sono trovato così, e situazioni anche che c'era una moglie, c'era un marito, che quello gli ha rubato la moglie, gli ha rubato il marito, questo, quello. E io dovevo parlare con persone che avevano subito il torto e se l'erano legata al dito, odio eterno, l'avrebbero uccisa l'altra persona se potevano. E gli dicevo, guarda, Matteo 18 dice, se noi non perdoniamo gli altri le loro colpe, che siano meno o che siano superiori alle nostre, Dio non perdonerà le nostre. Ed entra nel Padre nostro, perdona agli altri, ai nostri debitori, come noi perdona i nostri peccati, come li perdoniamo ai debitori. E allora, e così io comincio, così mi sono tirato sulle mani che il Signore mi ha mostrato che devo lavorare con te. E lì era il bandolo della matassa. Infatti è stato così. E il Signore ha premiato e benedetto e ha confermato che la tua confessione era vera perché ti ha dato lo Spirito Santo, come tu dici.
Amen, amen.
Va bene?
Grazie,
e adesso Gesù. Potrai mostrarlo al Signore, questo Spirito Santo, e a tutto amen. Il mondo, evangelizzando e dando la salvezza di Gesù e raggiungendo altri. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen, amen. Che benedizione.
E poi
verrà
il turno degli altri, piano piano, il marito, la ex, tutti dovranno passare sotto il passaggio a livello di abbassarsi, inchinarsi, ammettere che sono peccatori senza preoccuparsi dei peccati degli altri, altri verso i quali anche loro devono esercitare perdono, pensando che tutti ci meritiamo l'inferno. E questo è il messaggio per l'ex moglie, questo è il messaggio per il tuo presente compagno. Va bene?
Amen.
Gloria a Dio.
Grazie,
bene,
Gesù.
Tutto bene, quel che finisce bene.
Grazie Veronica, grazie
Gloria
Gesù.
Signore.
Grazie Signore.
Quindi è l'inizio però della vittoria. Non siamo arrivati, io stiamo pregando per l'ex moglie che il Signore faccia un miracolo, che anche lei abbia possa incontrare la pace del Signore.
Amen.
Grazie Gesù.
Grazie Signore.
Alleluia.
Amen.
Grazie,
allora,
Gesù.
Questo è in linea con il messaggio di pentimento che stiamo dando oggi, perché il pentimento veramente ci porta tante benedizioni nella vita.
Sì, sì, grazie Gesù. Amen. Gloria a Dio. Avevamo questo messaggio che il Signore ci aveva dato e poi Angela ha detto, ma guarda, lo mettiamo insieme a questo audio che sono dello stesso soggetto.
Sì, prima ha ricevuto il messaggio e poi è arrivata questa testimonianza di Veronica che dimostra che veramente il pentimento è una benedizione.
Quando è arrivato questa di Veronica?
Due giorni fa?
Due giorni fa.
Forse.
Dio la benedica.
Più o meno.
Bene, gloria a Dio. Bene, allora andiamo avanti.
Sì.
Andiamo a una scrittura, Secondo Samuele 24.
Sì. Secondo Samuele 24.
Devi leggere verso 15 e rimaniamo su questo soggetto.
Così il Signore mandò la peste in Israele da quella mattina fino al tempo fissato, da Dan a Beersheba morirono 70.000 persone del popolo.
E questo avvenne per un peccato di Davide. Ora, non che Israele non meritava punizioni, perché sai, erano idolatri. Davide era la via di salvezza che Dio mandò a Israele perché li facesse uscire dall'idolatria. E quindi Israele meritava tante sculacciate quanto il Signore le mandava. Però in questa occasione anche Davide si è messo a peccare. In questo caso aveva numerato il popolo. E verso 17, Angela. Quindi morirono 70.000 persone.
Secondo Samuele 24:17, Davide, vedendo l'angelo che colpiva il popolo, disse al Signore: «Sono io che ho peccato, sono io che ho agito da empio. Queste pecore che hanno fatto? La tua mano si volga dunque contro di me e contro la casa di mio padre».
Grazie, Signore.
Wow.
Ecco, quindi è a questo punto che Dio voleva portarlo. Quando un uomo arriva a questo punto, ok, dice, mi merito di essere punito. A questo punto il pentimento è vero. Va bene? Questa è una grande lezione, grandissima lezione. Davide si pente però con i suoi atti, con le sue opere, chiede a Dio di essere ucciso. Io merito di essere ucciso. Questa non è una preghiera ipocrita. E Dio risponde, e lo vediamo al verso 16,
Verso 16.
Sì, non è in cronologia, ma è così. L'angelo è...
Come l'angelo stendeva la sua mano su Gerusalemme per distruggerla, il Signore si pentì della calamità che egli aveva inflitta e disse all'angelo che distruggeva il popolo: «Basta, ritira ora la tua mano». L'angelo del Signore si trovava preso l'aia di Arauna, il Gebuseo.
Ok, quindi Davide si pente e il Signore ferma l'angelo, ferma la punizione. Ora qualcuno dirà, ma non era la punizione del Signore troppo dura, 70.000 che sono morti? Non lo era. Tutto il regno di Dio si regge sull'obbedienza ai giusti comandi di Dio. Il diavolo ne ha disubbidito soltanto uno e vediamo i frutti in questo mondo. Vabbè, tu non puoi prendere un orologio e cambiare uno spillo, ma è solo uno spillo, è solo uno spillo. L'orologio non funziona più. Un po' di orgoglio, un po' di satanismo, un po' di demonismo. Va bene, la ribellione, dice in 1 Samuele capitolo 15, la ribellione è idolatria, stregoneria, satanismo. Qui c'è il piccolo peccato di Satana, lo vogliamo vedere in Isaia 14:12, devi andare.
Sì.
Ce l'hai lì, no?
Sì, Isaia 14:12. Come mai sei caduto dal cielo, o Lucifero, figlio dell'aurora? Come mai sei stato gettato a terra, tu che atterravi le nazioni?
Questa è la traduzione Nove Diodati, va bene, dice proprio Lucifero lì, 13.
Tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del nord, salirò sulle parti più alte delle nubi, sarò simile all'Altissimo.
Gloria al Signore. Adesso qui vediamo che con questo supposto piccolo peccato, qualcuno chiamerebbe un piccolo peccato, oggi abbiamo un Papa che dice che Dio perdona tutte e tutte, cioè indù al 100% questo qua, induista. Questo è solo un piccolo peccato, piccolo, un pochino di superbia, va bene? Però questo piccolo peccato, molti angeli che appartenevano alla regione, alla zona dove aveva potere Satana, sono diventati demoni con questo piccolo peccato. Qual era il peccato? Dice, verso 13, dice, 13-14, dice, sarò simile all'Altissimo. Va bene? Sarò simile all'Altissimo. Come tu vai nella chiesa e dici, voglio essere simile al pastore. Non puoi, perché non è l'unzione del pastore. Voglio essere simile del diacono delle finanze. Non puoi, perché non è la saggezza delle finanze. Vai nell'esercito, voglio essere uguale al generale, non puoi. Voglio essere come Presidente della Repubblica, non puoi. E mentre in questo mondo magari ti possono anche perdonare, Dio non perdona questo. Perché? Perché è così che è cominciato il diavolo. È così che Adamo ed Eva sono stati ingannati coi piccoli peccati. Attenzione ai piccoli peccati. Il mondo... Adesso cosa assomiglia al mondo? A una grande Sodoma e Gomorra, perché per un piccolo peccato di Satana. Il mondo è sull'orlo del suicidio nucleare. L'anticristo sta per sorgere con la sua tribolazione. Porterà il suo marchio della bestia. Cercherà di trascinare tutti i popoli all'inferno con lui. Vedi Apocalisse 13, capitolo 13 e capitolo 14, verso 9, parla di questo, l'anticristo che cerca di trascinare tutti all'inferno. E lui lo sa che va all'inferno, però dice come Hitler, cosa diceva lui? Diceva: resistete fino all'ultimo uomo. E anche la Wehrmacht non obbedisce, ma come? Non serve a niente, stiamo combattendo con i mitra e contro i cannoni, non possiamo. E Hitler: niente, noi moriamo ma non ce ne andiamo. Ma figura, dalla fine la Wehrmacht si è arresa. E Hitler cosa fa? Dice: ok, allora io do l'esempio. Si è avvelenato lui con la sua spasimante lì e poi benzina e si sono dati fuoco. Questa è un'immagine del diavolo. Va bene, io vado all'inferno ma me ne trascino il più possibile. Va bene, e tutto è cominciato per un peccato cosiddetto piccolo. Non sta a noi di giudicare quali peccati sono grandi o piccoli, ma solamente l'unico giusto giudice è Dio. Il cancro, parliamo del cancro, è una molecola così piccola che è invisibile, però conduce a morte la persona più robusta. La fissione di atomi, va bene, sono invisibili questi atomi, però quando fanno la fissione nucleare causano tragedie come Hiroshima e Nagasaki. Eppure è una fissione così piccola che non si vede. Sono i piccoli peccati che fanno cadere le cose più grandi. I giornali hanno imputato il virus che adesso sta tormentando il mondo, tutti con le mascherine. Molti giornali hanno imputato il virus a esperimenti militari segreti in Cina, esperimenti che poi sono condotti anche da tante altre nazioni, però fino adesso l'hanno fatta franca, sono riusciti a circoscrivere gli incidenti. Quello che sto dicendo è stato sui giornali, quindi prenderlo o lasciare, ognuno ha la sua interpretazione ovviamente. E questa disobbedienza alla legge di Dio di andare a mettere le mani nel torbido, pescare nel torbido esperimenti biologici coi virus, e disobbedienza alla legge di Dio, in questo caso sarebbe la Cina, in base a questi giornali, di sperimentare con queste mostruosità. E questo ha ridotto il mondo al suo presente stato. Vedete come è conciato il mondo oggi. Alleluia. I piccoli peccati. Sono i piccoli peccati che fanno cadere le cose più grandi. Mm-hmm. Lucifero, uno dei più grandi arcangeli, cherubino, nel regno di Dio. Dice che la sua coda in Apocalisse 12 trascina un terzo delle stelle del cielo, cioè i demoni che lo hanno seguito. È come quando una chiesa esce fuori binario perché un pastore predica bugie e la chiesa lo segue. Non seguite noi pastori, seguite Dio e noi, insieme a noi come noi seguiamo Dio. Quindi dice Paolo: seguite me come io seguo Cristo.
Amen. Sì.
Secondo Cronache 7,14, cosa dice il Signore, Angela? Ce l'hai lì?
Sì.
Se
il mio popolo, sul quale ha invocato il mio nome,
si umilia,
prega, cerca la mia faccia,
si converte
dalle sue vie malvagie,
cosa farò io, il Signore?
Io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese.
Capito? Qual è la condizione? Se il mio popolo... Se io, se tu, se loro, chiunque si converte dai suoi peccati,
sì,
e si umilia e prega, cerca Gesù, cerca la scrittura, cerca il pentimento, io lo esaudirò dal cielo, lo esaudirò, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il paese, guarirò la sua anima. Vedi questa Veronica cosa ha fatto? Il Signore l'ha guarita.
Sì.
Gli ha dato un grande bacio di Gesù sulla fronte e adesso sta proclamando che ama la ex moglie del suo compagno. Ama quello che prima lei odiava.
Sì.
La ama. E questo amore può venire solo di Gesù. Ma qualcuno dirà, ma la ex moglie adesso lei non è tanto amorevole. A te non ti interessa. A te ti interessa perdonare.
Amen. Amen.
Mia moglie, abbiamo avuto 6 figli. Abbiamo avuto insieme, più che altro lei li ha avuti e li ha portati.
Hey,
io,
that's not fair.
Io, capito, è così, Dio benedica le mogli, ragazzi. Cosa ha fatto? Ognuno di questi 6 gliel'ha fatto di tutti i colori. Tutti i colori gli hanno fatto. Ciao Paul, come stai? Eccoti.
Paul is here looking
ti
at
ricordi
you.
Paul quando gliene facevi tutti i colori a tua mamma? No. E cosa faceva? Mia moglie li perdonava.
Yeah.
Loro facevano le bizze e lei li accarezzava. Loro davano i numeri e dice, va bene, va bene. Gli dava amore loro, oh, ok. Vedi, e così dobbiamo essere noi. Grazie. Angela, perché mi guardi così?
Perché voglio leggerti quello che Veronica ha scritto 5 minuti fa.
Veronica, per cortesia, fermi tutti.
Dice, ecco. Grazie Gesù, grazie a tutti voi fratelli. Sono in ascolto in radio. Dio vi benedica e grazie Gesù per questo cuore nuovo. Amen, 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 amen. Un abbraccio grande, a presto, Veronica.
Alleluia. Veronica, Gesù ti dice, verrai messa alla prova. E potrai dimostrare la tua vera fede, verrai messa alla prova, avrai occasione di tornare all'odio, dice Gesù, ma continua con il mio amore, continua col mio perdono, perché stai camminando sulla mia via, dice il Signore, la via della vittoria, la via dell'umiltà, la via del vero amore, e vedrai, tu toccherai con le tue mani le mie benedizioni. Wow,
amen.
Veronica, gloria a Dio.
Amen.
Lode al Signore.
Amen. Voglio aggiungere una cosa a quello che hai detto prima riguardo ai piccoli peccati, quelli che sai non sono importanti, quelli che non cambiano niente se li confesso, quelli che nei miei occhi sembrano it's not a big deal, it's just a little mistake.
Sono piccole cose, non vale la pena di confessare.
No, è un piccolo errore, nobody will know.
E quelli grandi sono sempre quelli degli altri. E i piccoli,
no.
I nostri sono sempre piccoli.
Voglio dire che quei piccoli peccati sono proprio il problema che inizia i grandi peccati. Se io penso che quei piccoli peccati non sono un granché, posso ignorare, allora è facile abituarti a quei piccoli peccati e poi cadi in peccati grandi senza confessare perché sei già abituato a questa cosa. Ma se tu sei fedele con i piccoli peccati e non permetti a te stesso di get away,
di farla franca,
e li confessi, allora vedrai che non cadrai mai in grandi peccati né confessati, che poi ti tirano giù, che ti distruggono la vita, perché sei abituato a confessare ogni piccola cosa.
Amen.
Quindi quei piccoli peccati sono il punto di partenza, l'inizio. Non
Amen.
Permettere a quei piccoli peccati di passare inosservati.
Amen.
Confessali, pentiti.
Gloria a Dio, gloria al Signore. E poi diventa un'abitudine.
Sì.
Abituarsi a essere umiliati, abituarsi ad essere mostrarsi peccatori, abituarsi ad essere sinceri. E il Signore lo benedice. Grazie, Signore.
Amen.
Amen. Guarda, qui c'è una chiave, abbiamo davanti a noi, una chiave. Il pentimento è la chiave per ristabilire il regno di Dio sulla terra. Però il mondo non vuole questa chiave. Il mondo vuole l'odio, la guerra, bruciare tutto, il caos, l'anarchia. Io sono il bullo del quartiere. Io ti posso picchiare se voglio. Io ho le armi più grandi. Io all'America ho le portaerei. E la Russia dice io ho i missili atomici. Eccetera, eccetera, eccetera. Il mondo va avanti così, di odio in odio, di rancore in rancore. E invece viene Gesù, va bene? E cosa ha portato? Gesù quando è venuto, cosa aveva? Una porta aerei piena di aerei, bombardieri? No, è venuto con una croce, col sangue. È venuto con la croce e col sangue. E col suo sangue e la sua croce Nel giro di poco tempo, l'impero romano basato sulla sabbia, un castello di sabbia, è crollato, si è sbriciolato e la croce ha trionfato. Poi la Chiesa, come Israele antica, si è messa ad adorare idoli di potere, di soldi, di edifici, eccetera. E quindi déjà vu, la storia si è ripetuta ed ecco il mondo di oggi. La Chiesa non conta più niente, la Chiesa ormai è un po' come gli spazzini che puliscono le strade, capito? E la Chiesa è tornata in Babilonia, è tornata schiava a Babilonia la Chiesa. E adesso i babilonesi italiani, europei, eccetera, i politici dicono la Chiesa quando può riunirsi, se deve riunirsi, se non deve riunirsi, se deve mettere la mascherina anche ai cani, ai gatti. La Chiesa è agli ordini del mondo. Grazie Signore.
Ti chiedo una domanda, è da parte di Brunella, che ha scritto anche lei adesso, 2 minuti fa, e dice: Dio vi benedica sempre. Io non ho peccati di adulterio da confessare, perché vivo da sola. Oltre questi peccati, quali sono quelli che offendono Dio? Io confesso il mio peccato e la televisione, lo so. Chiedo a Gesù e a voi di aiutarmi con la preghiera. Poi riuscire a perdonare non è facile. Vi ascolto sempre.
Chi allora, è questa?
È Brunella.
Brunella.
E cioè, dice, non ho peccati grandi come l'adulterio da confessare. Oltre quei peccati, quali sono quelli che offendono Dio?
Ma guarda, adesso io ti leggerò una scrittura, Apocalisse 2, guarda. Vai Apocalisse 2. Però lo dico onestamente, non è diretta a te. Mm-hmm. Perché vedi, io ho un problema che devo parlare a migliaia. Poi Angelo mi mette su internet e lì, buonanotte. Quindi devo allargare. Quindi abbi pazienza se io allargo sempre il discorso. Adesso ti darò una scrittura e mostra che una chiesa perfetta, perfettissima, assolutamente, se che sta seguendo Gesù, Gesù la sgrida. Capito? C'è un peccato invisibile. Capito? Ripeto, non è un dito che sto puntando a te, Brunella. Capito? Quindi per cortesia adesso non prenderla, Giuseppe ha profetizzato che io non è così. Ti sto solo dimostrando questa scrittura che anche se tu fai tutto perfettamente è possibile di mancare verso Dio. E non sto dicendo che stai mancando, sto dicendo che è possibile. Allora, Apocalisse 2, leggi il primo verso per cortesia.
Apocalisse 2, verso 1. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le 7 stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai 7 candelabri d'oro.
Ecco, e poi dice: ho questo contro di te, verso 3, 4.
Verso 4. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore.
Ecco. E poi dice: ravvediti, se no io rimuovo 5. Il candelabro.
Verso 5. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi.
Al candelabro alla chiesa, diciamo, Gesù avrebbe tolto la chiesa. Ma leggi dove, verso 2, dove dice tutte le cose belle, che questa chiesa è una chiesa perfetta.
Verso 2 e 3. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amor del mio nome e non ti sei stancato. Questo è Apocalisse 2, da 1 a verso 5. Quindi è una buona chiesa, come dici tu Giuseppe, che fa le cose nel modo giusto. Sembra che non ha grandi peccati. Non parla di adulterio, non hanno ucciso nessuno, non hanno mentito. Sono bravi.
Però non sto parlando a Brunella, per cortesia, ripeto per la terza volta. Noi possiamo fare tutto per bene, senza commettere adulterio. Paghiamo la decima, evangelizziamo quando possiamo, tutto perfetto. Però, magari, che so, abbiamo messo un idolo davanti a Gesù. Nel caso di Brunella potrebbe essere la televisione, non so fino a che punto. Tu dici che quello è possibile. Televisione, diciamo, non è un peccato in se stesso. So che ci sono chiese che proibiscono di guardarle. Noi non proibiamo. Potete vedere se c'è un programma educativo, se vedere le notizie. Però attenzione che spesso e volentieri il diavolo mischia il dolce con l'amaro, il bello col brutto, il vero col falso. Capito? Poi in televisione te comincia a parteggiare per questo qui o per quello là. Io ogni volta io inciampo in qualche video di televisione e sono lì che si tirano fango in faccia. Parolacce del diavolo. Per l'amore di Dio, fammi uscire più presto. Quindi stai attento, la televisione è una cosa che dà sua fazione. Allora, infatti stavo dicendo qui in comunità, proprio, credo che era ieri, stavo dicendo, non è difficile fare le cose naturali. Cioè non dobbiamo programmare, dicevo, di cucinare, mangiare, fare una passeggiata, vedere un film, cercate che siano film cristiani o buoni. Anche se non lo programmi, sono cose che faremo. Quello che bisogna programmare, a volte lottare, è il tempo con il Signore, mm-hmm. la comunione con Gesù, sì. lo studio della parola. E per quelle cose devi lottare. Perché? Che il diavolo non combatterà che tu, il mangiare colazione, pranzo e cena, il fare la passeggiata, mangiare il gelato. Il diavolo non combatte quello. Va bene, cosa combatte? La parola. Combatte Gesù. E dicevo ai fratelli qui, questa è una cosa che dobbiamo programmarla, pianificarla, spingerla, mettere delle regole. Nei conventi, quando a volte ci ospitavano, lì così si alzano alle 5 del mattino, 5 e mezzo, e bisogna pregare prima che vengano le tentazioni, quelle vanno a pregare in cappella. Va bene? È un sistema buono. Ma ti svegli, mettiti nella parola. Loro andavano a fare la religiosità, noi preghiamo il Signore. Va bene, ho risposto, Angelina? Ci siamo? Ho risposto, Brunella? C'è altro?
Sì, credo di sì.
Ci siamo?
Sì.
Quindi tu mi dici che altro sto sbagliando. Io non so cosa combini tu durante la settimana.
Sì.
Cioè, per esempio, se hai, adesso c'è le mascherine, il lockdown, eccetera. Però anche col lockdown si può anche evangelizzare, si può anche quando vai a comprare da mangiare, evangelizza l'andata, evangelizza il ritorno e cerca di non tornare a casa troppo presto, così che puoi usufruire di ogni minuto cercando le pecorelle. E quello diciamo è il terzo pilastro della nostra fratellanza, è sostegno, evangelizzazione e unità. Quindi evangelizzazione non è che quando dico che per essere un membro della nostra missione devi evangelizzare, andare in Africa, andare qui, andare là, partire per una settimana. No, mentre vai a comprare la mortadella, va bene? Evangelizza quello che vende la mortadella. Se vai a comprare il pane, magari c'è una signora vecchia con la stampella e dice posso pregare per lei? E capite? E qual è evangelizzazione? Perché quando preghi agli ammalati assicurati che dai il messaggio della salvezza, va bene?
Sì.
Ecco, se tu fai queste cose, chi ti condannerà? Nessuno. Però se queste cose, non dico non le fai, ma se neanche cerchi di farle, e allora diciamo, ecco, tu stai mettendo il mondo davanti al Signore, va bene?
Sì, e voglio aggiungere a Brunella, perché lei chiede quali altri peccati offendono Dio. E guarda, c'è una bella scrittura che Giuseppino ha inviato proprio adesso, Proverbi 6:16. Sei cose odia il Signore, anzi sette gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. Allora non parla di adulterio affatto, ma a volte quello che non consideriamo peccato non vuol dire che non lo sia. Magari perché lo approviamo a noi stessi, come dire una bugia per il nostro interesse, o dire brutte parole a un fratello, a una sorella, eccetera. Questi sono peccati.
Sì, poi ci sono peccati, se vogliamo parlare di peccati, cerco sempre di evitare, ma comunque Galati 5, 19 in avanti, da tutta una lista. E le opere della carne sono manifeste, sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, mm-hmm. inimicizie, anche l'inimicizia è un peccato, la discordia è un peccato, gelosia, ira, contese, divisioni, sette, invidia, ubriachezze, orgie, altre cose simili, circa le quali, come vi ho detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Ce l'hai aperto lì, vado avanti io?
No, non ce l'ho aperto.
Non ce l'ho. 22, frutto dello spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quindi vediamo nella lista di questi che non ereditano il regno di Dio, c'è dentro anche inimicizia, discordia, gelosia, ira, contese, divisioni, sette. Tu sei una chiesa, non portare divisione, non andare in internet a parlare contro i fratelli. Vai dal fratello, gli dici: fratello, io in tutta onestà c'è questo che devo dirti, però abbiamo sentito che c'è gente che va in giro in internet a parlare alle spalle, e la gente che fa queste cose non erediterà il regno di Dio, dice qua. Ora fratello Giuseppe sta dicendo che il regno di Dio ci entriamo con le opere. No, sta dicendo che se tu fai queste cose qui e non le confessi, vuol dire, cosa vuol dire? Vuol dire che non sei credente vero, se non le confessi. Se invece le confessi, viene perdonato, e confessandolo vuol dire che sei credente vero. Tutti siamo peccatori, solo che anche i credenti, solo che il credente confessa e abbandona. Rileggi di nuovo Proverbi 28:13. Fratelli, memorizzate questa scrittura. Il cristiano confessa e abbandona. Quello che non confessa, non abbandona, non va all'inferno perché ha fatto un peccato, ma perché non ha Cristo. Dimmi.
Proverbi 28:13. Chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia.
Va bene. Grazie, sì, Signore. E dice verso 23, Galati 5:23, contro queste cose non c'è legge. Quindi se noi camminiamo in amore non siamo sotto la legge di Mosè, non siamo sotto nessuna legge. Però nel momento che non confessiamo, tutti abbiamo fatica a confessare a volte, perché è così. D'accordo, però il cristiano però prima o poi lo fa. Chi non lo fa e non lo fa e non lo fa e non lo fa, caro mio, se muori così vuol dire che non eri salvato. Ma io ero cristiano, ma a chiacchiere. E chi te l'ha detto che sei cristiano? Senza opere non puoi essere cristiano. Vabbè, quindi da tutti questi peccati, in conclusione voglio dire, si può essere perdonati con la confessione.
Amen.
Quindi quando Paolo dice che fa queste cose non può entrare nel regno di Dio, qui bisogna interpretare un pochino, che non è chiaro, sta parlando di quelli che non confessano. E oggi stiamo parlando proprio di questo punto.
Sì.
Va bene, oggi voglio vedere tutti i fratelli liberati e benedetti, e tantissimi che ricevono lo Spirito Santo, quelli che non ce l'hanno, sull'esempio di Veronica.
Amen.
Va bene? E allora prestate attenzione, fratelli, che in questa nostra chiesa abbiamo bisogno di questo. Va bene, non siamo una chiesa che non pecchiamo, tutti pecchiamo. Ma però se confessiamo, allora veniamo automaticamente perdonati. Quindi stavo dicendo prima che la chiave è di pentirsi, va bene? Quindi il maligno insegna al mondo a non pentirsi. Quindi cerchiamo noi di imparare a pentirci. Guarda, io durante gli anni ho avuto occasione di lavorare e aiutare matrimoni traballanti. Ho fatto quello che ho potuto. A volte ci sono riuscito, a volte no. Però c'è anche la cooperazione della coppia. Il problema primario è che da una parte l'orgoglio blocca la confessione dei peccati. Dall'altro, l'altra persona, va bene, c'è la mancanza di amore di perdonarli. Quindi uno non confessa e se lo fa l'altro non perdona. E qui vediamo, questa è la chiave del divorzio. Uno non confessa, l'altro, o uno che non confessa o l'altro che non perdona, e divorzio. E allora cerchiamo di scendere dal piedistallo della superbia, dell'orgoglio, confessare e perdonare. E chi non perdona si prepari a non essere perdonato da Dio. Poi c'è anche l'altra cosa, il perdono a mezzo cuore. Sì, ti perdono, ciao, e buonanotte, non è perdono. Va bene, lì ha lasciato una radice velenosa che verrà fuori. Allora, il diavolo c'ha due attrezzi principali, va bene, due strumenti c'ha il diavolo, per distruggere i matrimoni migliori. Ci sono due strumenti. Quindi io pregherei di fare attenzione un attimo, che io ci ho pregato su queste cose E questo ho sentito nel cuore che c'è qualche fratellino o sorellina che ha bisogno di ascoltare con le antenne alzate qua. Allora, i due strumenti sono questi. Allora, la chiave per risolvere questi problemi è di guardarsi allo specchio del Vangelo, individuare i propri peccati, va bene, non sbagliatevi, i peccati propri, non quelli degli altri. Perché molti, quando confessano i peccati dell'altro, e devi confessare i tuoi peccati. Io ho sentito confessioni che è un dito puntato. Sì, ho sbagliato perché tu hai fatto questo, perché tu hai fatto quello, e questo qui non è confessare. Sì, confesso che mi sono arrabbiato e sono stato poco amorevole perché tu hai fatto questo e perché tu hai fatto quello. Questo non è confessione, questo è prendere in giro il Signore.
L'ho fatto anche io.
L'abbiamo fatto tutti. Va bene, quindi questi sono due attrezzi principali del diavolo: non confessare, non perdonare. Io direi che forse il 99,99% dei divorzi sono per questo motivo. Uno non confessa e se confessa l'altro non perdona. Preparare i soldi per gli avvocati. E se avete bambini che soffrono, ve la vedrete davanti a Dio. Perché quel bambino che soffre è Gesù. Allora, dopo che confessiamo, che succede dopo? Dopo che confessiamo, se amiamo il Signore con tutto il cuore, ecco qui vi indico tre passi successivi. Fratelli sposati, attention. Prestare attenzione, fratelli sposati, anche non sposati. Che ci passerete anche voi, arriverà anche per voi, probabilmente. Comunque, in qualunque situazione siete, anche se sei singolo, hai bisogno di questo. Allora, tre passi dopo che uno ha confessato i peccati, va bene? Tu hai confessato il peccato, sì, ma uno, ti sei pentito? Va bene. Magari hai confessato il peccato a Dio, ma l'hai confessato al marito, alla moglie, al fratello, alla sorella. E poi hai perdonato? Quindi sto ripetendo di nuovo e di nuovo la stessa cosa, ma bisogna che ci entra nella testa. Quindi pentirsi, confessare, perdonare. Possiamo memorizzarlo, per favore? Pentirsi, confessare, perdonare. Che ci entra nella testa? Vabbè, non andare a dormire pensando male contro una persona, perché quando tu dici male, stai maledicendo. Dire male o maledire è lo stesso. Va bene? Però la parola dice, Galati 6, 7 e 8, dice: non potete farvi beffe, non potete prendere in giro il Signore. Quello che semini tu mieterai. Tu vai a letto pensando male di una persona che ti ha fatto del male, logico. Non penserai male di uno che ti ha fatto del bene. Bene, ti stai maledicendo. Stai maledicendo la tua notte, avrai una brutta notte, vuoi prendere la pillola per dormire forse? Mi auguro proprio di no. Ti sveglierai frustrata, tormentato, perché quello là o quella là ti ha fatto del male. E allora quanto male hai fatto tu, disgraziato, o io? Pensiamo al male che abbiamo fatto noi. Quanta gente che è andata a dormire pensando male di noi per il male che noi abbiamo fatto. E se non lo abbiamo fatto, siamo meglio di Gesù. Perché ha detto: perché mi chiami buono, io non sono buono. Va bene? Gloria al Signore.
Amen.
Guarda, qui c'è la bella foto di una coppia che si abbraccia lì.
Sì.
Vedi?
Sì, lui sta piangendo.
Sì, sta piangendo e lui dice: sono stato poco amorevole. Mi puoi perdonare?
Sì.
Grazie, Signore.
Amen.
Allora, Signore, aiutaci. Allora, lo Spirito di Dio è alla portata di tutti. Va bene, non è una formula magica, perché la mancanza di pentimento per gli errori, i peccati commessi, insieme alla mancanza di perdono, va bene, è superbia pura. E che probabilmente la base del regno satanico di Lucifero è questo. Mancanza di pentimento e mancanza di perdono. Io credo che il regno di Satana si regge su questo. Va bene, ogni divorzio si regge su questo. Senza queste cose qua, il diavolo non potrebbe rompere le famiglie. Lui spalge la sua zizzania ed ecco che cominciano a parlarsi. Invece di pregare uno per l'altro, sparlano uno contro l'altro. Il Signore scuote la testa e il diavolo si strofina le mani. Ci siamo. Il divorzio si avvicina, ci siamo, finalmente riusciamo a dividerli e i bambini piangeranno per anni e lì possiamo dare handicap, lì possiamo dare complesso di inferiorità, li possiamo dare ai bambini insicurezza. Tanti di questi matrimoni sgangherati, i genitori devono semplicemente affrontarli come missionari. Va bene. Grazie Signore Gesù. Chi è il più grande davanti a Dio? La persona che è più vicina al Signore, la persona che è più spirituale. Allora questa persona qui, quello che si sente nel giusto, il più spirituale, questa persona qua è chiamata, va bene, è chiamata da Dio. Se tu sei più spirituale, tu sei nel giusto, quell'altro non ha sbagliato, tu che sei nel giusto, tu che non hai sbagliato, Dio ti chiama a te, siccome sei nel giusto, a muovere il primo passo, a dare l'esempio e non aspettare che sia l'altro a offrire il primo sorriso, a chiedere il primo perdono.
Amen.
Va bene? Quindi se te veramente ti credi nel giusto, se veramente credi che l'altro è nello sbagliato, e magari è così, e allora sei chiamato a fare il primo passo, sei chiamato a dare il primo perdono, sei chiamato a perdonare, ad amare, a sorridere, continuare a farlo per ore, per giorni, per settimane. Dice frate Giuseppe, ma come predichi bene, chissà tu come sei perfetto. No caro, io sto predicando quello che devo imparare. Qualcosa l'ho imparato, va bene, ma non sono arrivato. Però sono in cammino.
Amen.
Però ho preso l'autobus e stiamo andando piano, ma sto andando.
Amen.
Se no non sarei qui oggi. Grazie Signore.
Amen.
Fate il primo passo. Va bene, io mi ricordo una coppia di fratelli sposati, ma erano più di una, diversa, ma ci passiamo tutti comunque. E questi tutti e due amavano il Signore moltissimo e tutto, però avevano problemi sessuali. E dice, lei è fredda. E lei dice, sì, ma lui non mi cerca. E sono tutti lì, paralizzati nella camicia di forza, a aspettare quell'altro muove un dito. Risultato, problemi sessuali. Ma vi volete svegliare, per cortesia? Se tu veramente sei nel giusto e la tua moglie o marito è nel torto, tu muovi il primo passo. Va bene, in amore, leggete la parola insieme, fate una passeggiata, bevete una tazza di tè. Va bene, quindi non siate nella camicia di forza, paralizzati, aspettare che l'altro deve muovere il dito. Ma tu muovi il cuore, muovi l'anima, muovi l'amore, muovi l'umiltà. Gesù ha mosso il passo, Gesù ha mosso altro che il dito, ha mosso le mani per i chiodi, per i miei peccati, anche i tuoi, nel nome di Gesù Cristo. Non voglio sentire parlare di problemi matrimoniali. Chi è che non ci è passato? Tutti io per primo. Infatti qui predico tutti io. Non sto dicendo guardate a me come sono buono. No, Gesù ha detto io non sono buono, si riferiva alla sua carne di Maria. Non è Gesù figlio di Dio, lo Spirito Santo, no. Ah, Signore Gesù, aiutaci.
Sì, voglio enfatizzare una cosa qui.
Ecco, guarda, intanto io devo bere un po' d'acqua.
Go ahead, yes.
Grazie.
No, voglio enfatizzare una cosa perché mi ricordo quando io camminavo in disonestà verso di voi, cioè anni fa si è unito alla nostra missione un giovane che era un nuovo missionario in addestramento. Non era neanche deciso se voleva rimanere, unirsi 100%, era venuto per imparare come essere missionario, non sapevamo quanto tempo rimane. E comunque io con lui ci siamo messi insieme sentimentalmente, subito, dall'inizio, e io sapevo che è sbagliato.
Come coppia?
Come coppia, sì. Okay. Però di nascosto. perché io nel mio cuore sapevo che non è giusto e è sbagliato fare questo passo verso di lui, perché è troppo giovane nello spirito, doveva ancora avvicinarsi a Dio, doveva crescere nello spirito, doveva abbandonare le vie del mondo, doveva vedere se veramente vuole rimanere come missionario qui con noi. Però io sono andata troppo veloce a mettermi insieme a lui e questo ha influenzato tanto la sua crescita spirituale, lo ha rallentato perché era più focalizzato su di me e la nostra relazione che sul Signore e la sua crescita spirituale.
E le pecorelle.
Sì. Comunque la lezione che ho imparato è che per un lungo tempo io nascondevo questa relazione da voi, perché sapevo che è sbagliato nel mio cuore e sapevo che Dio non vuole questa relazione. E mentre lo facevo, andavo avanti con lui e nascondevo tutto, mi sentivo male dentro, mi sentivo che sono sbagliata, sentivo che Dio non mi benedice, però non volevo fermarmi. Per alcuni mesi è andato avanti così. E sentivo questo peso che il Signore metteva, pressuring me, metteva pressione su di me.
Spirito Santo sì, ti metteva
di confessarlo, di dirlo a voi, di liberarmi da questo peso.
Quindi volevi farlo però non riuscivi.
No, perché volevo anche continuare con lui, con la relazione. E quando finalmente ho confessato, mi ricordo che eravamo in Italia in un autogrill e l'ho confessato piangendo a te, che guarda cosa sto facendo in disobbedienza a Dio. E mi sono liberata completamente da questo peso.
Guarda come il peccato diventa un'oppressione, un peso.
È un'oppressione. È una pressione forte su di te ogni giorno, ogni notte. Tu sai che stai sbagliando.
Diventa
sai
un'ossessione.
Che non lo confessi. Sì. E l'ho confessato perché sono stata scioccata da un versetto della Bibbia in Isaia 59:2 che dice: le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio, i vostri peccati li hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi più ascolto.
Leggi anche prima per cortesia.
Isaia 59:1: ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. Ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio.
Wow.
I vostri peccati li hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi più ascolto.
Grazie Gesù.
È scioccante questo. I miei peccati mi allontanano da Dio. Cioè io dedico la mia vita per vivere per Lui. Voglio diventare la sua sposa. Non è niente di più importante per me in questa vita. Però i miei peccati mi separano da Lui. Mi allontanano da Lui. E non lo voglio. Allora meglio confessare. Praticamente devo scegliere tenere il mio peccato, essere lontana da Dio, o confessare il peccato, essere vicina a Dio. E l'ho confessato, l'ho abbandonato, ed è stata veramente una promessa che si è avverata nella mia vita. Da quel momento in poi ho cominciato una relazione con Gesù molto più profonda e bella, e ho sentito Gesù vicino come mai prima nella mia vita.
Sì, l'abbiamo visto tutti.
Ho avuto esperienze con Gesù bellissime dopo che ho fatto questo passo. Quindi vale la pena confessare, perché ti lancia in una relazione con Gesù bellissima. E mentre non confessi il peccato, Dio è lontano da te. Non è Dio che si allontana, sei tu che ti sei allontanato. Tu hai messo quel peccato davanti, tra te e Dio. Quindi è una cosa molto seria il peccato. Non ci rendiamo conto, ma è molto serio.
Amen. Grazie Angela, Dio ti benedica per aprire il tuo cuore, dare l'esempio.
E ancora sto imparando da quella cosa che ho fatto, ancora imparo.
So che non è facile parlare di queste cose, voglio benedirti veramente.
No, non è difficile neanche, perché il Signore mi ha anche tolto il desiderio di sposarmi, non desidero più sposarmi, voglio solo vivere per Lui. Non mi interessa il matrimonio, non ci penso neanche al matrimonio, quindi sono veramente contenta, felice, Gesù è pieno, è tutto, è sufficiente. Non mi serve niente altro. Quindi il Signore ha mantenuto la sua promessa 100%
sì, so
verso di me.
Da allora non hai più avuto nessuna esperienza di quello.
Non desidero neanche, perché sì. Gesù
infatti
veramente
qualcuno
funziona.
Qualcuno ti ha scritto, se non mi sbaglio. No, Dio sì. Ti benedica, sei rimasta fedele ai tuoi voti, ai tuoi proponimenti. Grazie, grazie Signore.
Ma grazie a Gesù, solo a Gesù.
Dio ti benedica, figliola.
Grazie.
Gloria a Dio.
Grazie, grazie.
Alleluia, grazie, benvenuta nella barca.
Amen.
Qui qualcosa bisogna abbandonare, se non una cosa sarà l'altra. Isacco può essere qualunque cosa, può essere denari, possessioni, relazioni, può essere assuefazioni, manie. Qualcosa bisogna abbandonare, la cosa che blocca.
Sì.
Grazie Signore, ti benediciamo.
Amen.
Signore Gesù. Guarda, il diavolo non è mai il primo a chiedere scusa. quindi perché cos'è che blocca essere il primo a chiedere perdono? È la superbia, è uno spirito che ci lega. Ora, perché di solito la gente ha paura a confessare? Perché anche perché a volte ci sono congregazioni e chiese che dicono: ah, ecco, ti sparlano, ah, quella lì è andata a letto con quello là, ah, questa qui prendeva droga, ah, cioè, sono le linguacce che c'è zizzania infiltrata nelle chiese, noi ne conosciamo anche. Però in una chiesa vera che si rispetti questo, quando un fratello o una sorella confessa, per noi aumenta di grado, ci si può confidare molto di più una persona che confessa. Il diavolo non chiede mai scusa, però Gesù è stato il primo a salire sul Calvario. Gesù è stato il primo a chiedere scusa, a chiedere perdono, a confessare i peccati, i nostri ovviamente, va bene? Quindi non importa quanto siamo giusti e l'altro nel torto, la nostra religione è tutto fumo negli occhi se non prendiamo il primo passo verso l'umiltà, verso il perdonare, verso l'amare, dare quell'abbraccio che sblocca la situazione, quel sorriso, quell'amore vero, quell'atto. Quale atto? Non si sa, dipende cosa la persona ha bisogno. Nel caso di Veronica, questo dolce fratello, questi dolci fratelli e questa sorella molto dolce, è stato il passo, era di scrivere quella lettera e confessare. Quello era il suo passo. Ognuno c'ha un passo diverso da compiere, Dio, sì. Dio lo deve mostrare. Magari guardare nel profondo degli occhi una persona con un sorriso sincero di perdono, perdono non finto. Magari anche solo uno sguardo che dice: ti amo, ti ricevo, ti perdono, ti capisco. Magari fare una particolare opera che mostrerà che quel primo passo verso la riconciliazione è sincero, non è forzato. Non lo facciamo solo perché ce lo dice il Vangelo. No, lo facciamo perché per amore. Grazie, Signore. Qualche scrittura, cioè andiamo.
Primo Corinzi 12:31.
Sì, andiamo alla parola. È così bella la parola, ragazzi. È l'acqua pura che sgorga, scorre e pulisce, lava il cuore, la mente, l'anima. I peccati che il diavolo sempre ci appiccica tutti i giorni, i pensieri cattivi. Attenzione alla mente, ragazzi. Amen. Attenzione alle battaglie, i combattimenti nella mente. Attenzione.
Grazie,
non fare entrare. La mente è il filtro che deve investigare, discernere quello che il diavolo manda affinché non arrivi al cuore e all'anima. La mente è la barriera, deve analizzare. Per questo è importante lavarsi il cervello con la parola di Dio. Noi crediamo nel lavaggio del cervello, certo, con la parola di Dio. E il mondo ci crede di sicuro. Ovvero ogni media, ogni giornale, ogni TV è un lavaggio di cervello, cioè non è esatto, uno sporcaggio del cervello. Il lavaggio ce n'è solo uno, quello della parola, quello dell'acqua limpida, e di acqua pura spiritualmente ce n'è solo uno, quello della parola. Primo Corinzi 12:31.
Voi però desiderate ardemente i carismi maggiori. Ora vi mostrerò una via che è la via per eccellenza.
Wow, adesso qui Paolo ha fatto appena finito di listare tutti i doni dello Spirito che dice che Dio dà in base a come li vuole, in base a come li desidera. E questa è l'ultima scrittura del capitolo, dice. Alla fine del capitolo, dopo aver listato tutti i doni di apostolato, di evangelizzazione, di guarigioni, di lingue, dice: voi però desiderate ardentemente carismi maggiori. E ora vi mostrerò una via che è la via per eccellenza. Non è neanche un carisma. Il dono successivo che adesso leggeremo, alla fine dei 9 doni dello Spirito che sono in Primo Corinzi 12, alla fine dei 9 doni, ci porta a una via che è la via per eccellenza, superiore a tutti gli altri doni messi insieme. capito? Miracoli, guarigioni, lingue, controlingue, interpretazioni, apostolato, sapienza. Tutti insieme non valgono come questo che adesso leggeremo. Dice, e c'è una via che si chiama la via per eccellenza. E non è un carisma che lo Spirito dà a qualcuno. No, no. Non è una cosa che qualcuno c'ha la fede e qualcuno no. No. Questo è un regalo che Gesù ha dato, Dio ha dato nel nome di Gesù, va bene? A tutti, ai malvagi, a tutti quanti, ai figli del diavolo. Non c'è nessuno che può dire perché a me non mi hai dato questo carisma? Perché mi hai scelto, o meglio, non mi hai scelto? È colpa tua, Dio, che io non ho potuto fare questo e questo, perché tu non mi hai dato questo dono, il più grande dono non me l'hai dato. Nessuno potrà dire questo, perché lo aveva anche il diavolo una volta. Qual è questo dono, Angela? E tu, guarda, Paolo ha cercato di esprimersi, e Paolo, quando si esprimeva, non scherzava. Ci ha messo tutto un capitolo a spiegare quale è questo dono, che non è un dono, è una caratteristica, non dei figli di Dio, di tutti, solo che figli di Dio lo mettono in pratica, figli del diavolo, zizzania, sceglie, è una scelta di non metterlo in pratica. Primo Corinzi 13, tutto il capitolo, un capitolo che c'era sentito la storia di un dottore una volta, che insieme alle medicine, lui dava anche scrittura della Bibbia, e tutti i giorni davanti nel suo studio, nel suo tavolo, va bene, c'era questo capitolo, e lo leggeva tutti i giorni. Vai, Angela, leggilo col tuo cuore spezzato, con tutto l'amore che Gesù ti dà. Angela, leggilo. Amen. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Primo Corinzi 13. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo ad essere arso, e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente.
Gloria a Dio.
L'amore è paziente, è benevolo. L'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno. Le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita, poiché noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo. Ma quando la perfezione sarà venuta, quello che è solo in parte sarà abolito. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro. Ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto. Ora dunque queste tre cose durano: fede, speranza, amore. Ma la più grande di esse è l'amore.
Grazie Gesù, grazie Signore. Fine del messaggio. Amen.
Amen. Grazie Gesù. Gloria a te, Gesù, Signore. Amen. Amen. Mettiamo un bel canto intitolato Perdono. Canta Nek.
Difficile volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi hai il senso profondo di questa vita. difficile per ogni uomo non restare sempre bambino. Mi accetti per quello che sono, mi senti per quello che suono. E ora che giorno per giorno ci metto il mio istinto, l'impegno, esiste soltanto averti accanto ed esserne degno. In mezzo alla tempesta noi siamo ancora qui, tenendoci più forte. Mischiare veleno col miele, la somma dei nostri difetti, insieme ci rende perfetti. E ora che giorno per giorno ci metti il tuo istinto, l'impegno, senza regole esiste soltanto averti al centro ed esserne degno. In mezzo alla tempesta noi siamo ancora qui, tenendoci più forte per non perderci. Vedrai che cambierà, cambierà. Spazio infinito, brindiamo al nostro passato, buttiamo alle spalle quello che è stato. Perdonare.